E diamo il benvenuto a Daniele Calossi, segretario FIOM CGIL di Firenze. Ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie a voi.
Prendiamo in considerazione, forse direi l'argomento principale sui giornali di oggi, e cioè questa escalation per quel che riguarda la giornata di ieri, soprattutto in termini di minacce, ma anche nei bombardamenti. Ormai una guerra che si incrudelisce sempre di più e che minaccia di estendersi ad altri territori oltre l'Ucraina. Quello che ha impressionato è il funzionario inglese che ha detto: per noi è legittimo, per l'Ucraina, con le nostre armi, colpire la Russia in rapporto ai rifornimenti che vengono, appunto, e che vengono introdotti poi in Ucraina. E da parte russa si dice: se le cose stanno così, allora noi ci sentiamo autorizzati a colpirvi per quel che riguarda le armi che date all'Ucraina anche nei vostri paesi, il che naturalmente significherebbe l'estensione del conflitto e di fatto la guerra mondiale. Daniele Calossi, che sta succedendo? Un impazzimento generale?
No, sta succedendo che noi ci troviamo di fronte a una volontà esplicita sempre più forte da parte dei governi di andare verso una escalation, non una de-escalation. Non c'è una dichiarazione che parla del cessate il fuoco, che parla di dare voce alla diplomazia, che mette in dubbio anche il modo in cui noi, ad esempio, come paese occidentale, che ripudia la guerra nella nostra Costituzione come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, continuiamo invece a mandare armi all'Ucraina. È una guerra per procura che si sta poi allargando, in realtà, e rischia veramente di allargarsi a una guerra mondiale.
Ecco, noi però l'obiezione immediata rispetto a queste osservazioni, che sono di buon senso, però uno dice: e allora dobbiamo lasciare un paese vittima della prepotenza, dell'arbitrio del vicino potente, tra virgolette, riferendosi naturalmente all'Ucraina?
No, assolutamente, però io ho uno spirito pacifista che punta alla pace come elemento essenziale di risoluzione del conflitto. E sarebbe possibile. Il punto vero è che non è mai stato perseguito questo, ma il paradosso di questi guerrafondai nostrani è che da una parte diamo le armi all'Ucraina e dall'altra finanziamo le armi alla Russia attraverso il gas. Quindi c'è armatevi e partite per quanto concerne l'Ucraina, però non possiamo fare a meno del gas russo, e con quel gas finanziamo i bombardamenti sull'Ucraina da parte dei russi. Insomma, io credo che dovrebbe cadere questo velo di ipocrisia che sta investendo gran parte della nostra classe politica dirigente, da una parte in Italia, ma devo dire anche a livello internazionale. Basta pensare, lo ricordava lei, le dichiarazioni del governo inglese, che insomma giudicano legittimo che con le armi inglesi si possa bombardare il suolo russo. Insomma, noi di conflitti in questo mondo purtroppo ne abbiamo visti tantissimi, e quelli che ci sono stati non hanno mai visto però un atteggiamento da parte della comunità internazionale di continuo escalation di richiamo alla guerra e di grido avanti tutta, armiamoci e partite. Io credo che noi non siamo di fronte a un impazzimento, siamo di fronte a una volontà esplicita di ridefinire con questa guerra locale, che riguarda locale nel senso che riguarda un'area ben specifica dell'Europa, nel cuore dell'Europa, però gli assetti di geopolitica mondiale nell'interesse generale dei paesi, di tutti i paesi. Questo io credo che sia un fatto grave.
Allora, una domanda di Claudio, poi naturalmente ce ne sono tante, ne pongo una anch'io. Comunque, Claudio.
No, devo dire che mi si pongono molti dubbi per il fatto che anche tutte queste armi alla fine rischiano di essere utilizzate dai russi stessi, perché sai, quando si fa queste guerre poi si conquista anche le armi che rimangano sul campo, quindi insomma ci sono dei rischi grossi.
Però gli ucraini li affrontano volentieri questi rischi.
Però il rischio è che non si può nemmeno rischiare di sterminare tutti gli ucraini.
Naturalmente gli ucraini dicono: lasciate a noi questa decisione di combattere sostanzialmente, però anche in Italia ci sono dei distinguo importanti. Per esempio il Movimento 5 Stelle ha detto: noi siamo favorevoli all'invio di armi, però purché siano di carattere chiaramente difensivo. È veramente così facile porre il confine tra armi di tipo difensivo e invece armi di altro tipo, secondo lei?
Nell'ambito delle armi difensive siamo nell'ambito della Costituzione, perché per armi difensive si intende naturalmente tutte quelle armi che sono atte alla difesa della persona, dalle armi leggere ai giubbotti antiproiettili, a tutto quello che può servire per difendere. Cosa diversa invece adesso quello che sta succedendo, cioè io vorrei fosse chiaro una cosa, cioè parliamo dell'Italia, noi inviamo le armi all'Ucraina per far resistere gli ucraini da un'invasione criminale, che è quella della Russia, e della loro legittima resistenza a difendersi. Nessuno mette in dubbio questo. Il punto è che ora sta cambiando questo invio delle armi, cioè ha cambiato connotazione, perché nel momento in cui ieri alla riunione in Germania di tutti i paesi membri della NATO si dice che l'obiettivo di questa alleanza militare, la NATO è un'alleanza militare, è quello di indebolire e fiaccare Putin e il governo russo, significa che quell'invio delle armi non serve più a difendere e a sostenere la resistenza ucraina, serve attraverso gli ucraini per indebolire il potere di Putin in Russia. Beh, e quindi cambia connotazione, di questo però nessuno ne parla. Cioè, io voglio che sia chiaro che per quanto ci riguarda, noi come CGL abbiamo sempre sostenuto, eravamo alla marcia della pace alla Perugia Assisi la scorsa settimana, domenica scorsa, abbiamo caratterizzato anche le manifestazioni del 25 aprile su questo, cioè nel senso, noi come grande sindacato di massa che rappresenta insomma oltre 6 milioni di persone, pensiamo che la soluzione più consona è quella che la comunità europea, a partire proprio dall'Europa, abbia un ruolo negoziale in una trattativa che non decolla. Io vorrei ricordare che noi abbiamo lasciato il ruolo negoziale nella prima parte, nella seconda parte di questo conflitto
alla Turchia,
a Erdogan, non mi sembra che sia il fiore all'occhiello del principio della democrazia e dei valori occidentali. Cioè, tra Erdogan e Putin non ci vedo molta differenza, incarcera i dissidenti, fa sparire i giornalisti, nella stessa ragione in cui lo fa Putin. E non è che noi possiamo far governare un processo di pace da un soggetto nazionalista che è al pari di uno dei due contendenti come Putin. Allora, cioè, perché noi non giochiamo un ruolo internazionale da questo punto di vista con la comunità europea? Invece tutte le volte che i membri della comunità europea vanno in Ucraina, promettono ancora più armi.
Allora io direi, ascoltiamoci una canzone, poi magari riprendiamo ancora questo tema, ne abbiamo altri naturalmente molto importanti, e torniamo a parlare con Daniele Calosi, segretario della FIOM CGL di Firenze. Ci ascoltiamo Chiara Galeazzo, Buio e Luce su RWS.
Forte, ti rincorre, lo ammette, tu sei come me, cadi come me, piangi come me, però non sai chiedere aiuto, parli dietro uno scudo. Se non ci siamo più, lo sappiamo solo noi quanto costa la fine, se non vedi una fine. Siamo stati noi a trascinarci qua, conclusione logica, soluzione prevista, senza punti di vista. Ma con gli
Buio e luce, guerra e pace, ne parlava Chiara Galeazzo nella sua canzone. E torniamo a parlare con Daniele Calosi, segretario della FIOM CGIL di Firenze. Prendiamo in considerazione una frontiera del lavoro, come la definisce la stampa di Torino, la denuncia della CGIL per quel che riguarda Amazon. Il titolo è "Sosta vietata". La denuncia della CGIL: dipendente sospesa perché è rimasta 10 minuti nel bagno. Ma l'azienda non ci sta, non controlliamo le pause, non cronometriamo, è questione di sicurezza. La sanzione è stata ritenuta illegittima dall'Ispettorato del Lavoro di Torino. Secondo il colosso Amazon, le norme interne sono ben al di sopra degli standard di settore. La dipendente è stata sanzionata per la violazione dei dettami del CCNL e delle norme in materia di sicurezza e lavoro. La donna si era allontanata per andare in bagno durante il turno notturno senza preavviso o autorizzazione dei superiori. La sanzione è stata poi annullata dalle autorità competenti. Ma Amazon ribadisce: noi accettiamo ovviamente questo giudizio, però diciamo anche che se i nostri 12.500 dipendenti sono lasciati senza delle direttive precise, è il caos. Cosa ne pensa Daniele Calosi?
Ma io penso che sarebbe opportuno focalizzare il livello d'attenzione anche di chi decifera su un settore come quello della logistica, che ha avuto un'esplosione esponenziale proprio durante il lockdown, perché l'aumento proprio anche della consegna dei pacchi, della costruzione proprio del pacco che poi deve essere spedito, ha portato alla luce condizioni di sfruttamento tremende. E noi stiamo parlando di una lavoratrice alle dirette dipendente di Amazon. Dentro quel settore poi abbiamo tutto un sistema di appalti e subappalti, fino ad arrivare al fattorino che porta a casa il pacco che è stato ordinato su Facebook, e che lavora a dei ritmi talmente elevati per poter poi portare a casa in fondo alla giornata, dopo 12 ore di lavoro e di consegna, non so di quante centinaia di pacchi in una giornata o in un furgone, uno stipendio che non arriva nemmeno a 1.500 euro al mese, con tutte le indennità, spesso prive anche di ogni tutela, anche di garanzia, di pause, eccetera. Ora, che la lavoratrice non sia stata controllata, c'è da domandarsi come ha fatto Amazon a verificare che è stata assente 20 minuti. Che Amazon abbia sbagliato non è che lo dice la FIT CGL, i miei colleghi della FIT CGL di Torino, lo dice l'Ispettorato del Lavoro, che è il Ministero del Lavoro. Da questo punto di
hanno
vista,
perso,
chi dà torto all'azienda è direttamente un organo dello Stato. L'azienda dovrebbe dire: beh, insomma, ci scusiamo di questo e apriamo un tavolo con il sindacato affinché gli algoritmi che loro controllano, perché i lavoratori, i movimenti di Amazon sono controllati comunque da un algoritmo, i movimenti non dei lavoratori ma del passaggio del pacco, e quindi dietro un pacco c'è delle persone, è normale che dovrebbero essere frutto di un tavolo di negoziazione con l'organizzazione sindacale, anche perché il controllo a distanza dei lavoratori, vorrei ricordare a Amazon, è vietato non solo dai contratti ma anche da una legge principe per noi del sindacato, che è lo statuto dei lavoratori. Quindi insomma Amazon farebbe bene, ecco, a tenere un atteggiamento un pochino meno sbruffoncello, con questo termine, di rispetto anche di quanto l'Ispettorato del Lavoro di Torino ha potuto verificare.
Probabilmente questo atteggiamento, come lei dice, sbruffoncello, dipende dal fatto che comunque è consapevole che ha portato molti posti di lavoro anche nel nostro paese, e c'è fame di lavoro da noi. Se ne parla in un articolo sulla stampa di Torino, sempre, questa volta a pagina 29, sto cercando di recuperare velocemente l'articolo in questione. Beh, insomma, il titolo è "L'Europa è tornata al lavoro, l'Italia no". Ossia, altre nazioni, diciamo, in Europa sono tornate a dei livelli pre-Covid, invece l'Italia non c'è riuscita, perché nonostante appunto i tentativi da parte dei vari governi di sovvenzionare, non so, qual è il problema secondo lei?
Beh, intanto noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è che siamo tra gli ultimi posti in Europa in termini di qualità del lavoro e dei salari. Già questo dovrebbe dirci anche come siamo messi nelle classifiche europee, perché non si guarda sempre al meglio, però quando siamo al peggio e riguarda i lavoratori e le persone per vivere devono lavorare, chi ha il potere di decidere si volta all'altra parte. La seconda è perché penso, e parlo del settore che io seguo, quello metalmeccanico, ma riguarda tutti i settori manifatturieri, che poi comunque sono i settori principali di un'economia trainante. Vorrei ricordare che in Europa noi siamo la seconda, il secondo paese industriale d'Europa dopo la Germania, è che noi non ci siamo mai dotati, per scelta dei governi che si sono succeduti, l'ultimo è uno, cioè l'ultimo il governo Draghi, ma anche quelli precedenti, di un piano industriale complessivo che potesse ridefinire anche gli assetti industriali del nostro paese. Basta pensare alla crisi che sta attraversando l'automotive, a seguito anche di come poter governare la transizione energetica. Gli altri paesi con i fondi del PNRR sono andati da questo punto di vista a iniziare a costruire piani industriali strategici per il paese sulla transizione energetica. Basta pensare ad esempio che nel settore dell'automotive, sull'auto elettrica e ora sull'auto all'idrogeno, in Germania ne parliamo di già da 10 anni, noi non siamo nemmeno agli albori da questo punto di vista. L'unica cosa che vediamo sono gli esuberi che nascano a seguito della transizione energetica che non viene governata dal parte del governo. I fondi del PNRR, tra l'altro, dovrebbero essere gestiti, come ha firmato il governo, con delle cabine di regia localizzate anche sulle singole regioni, per vedere dove vanno quegli investimenti, e quegli investimenti che sono pubblici dovrebbero corrispondere al lavoro. Le regioni se ne guardano bene di condividere con noi ad esempio questi percorsi. Faccio un esempio sulla Toscana: noi abbiamo fatto una richiesta unitaria come il sindacato dei metalmeccanici di CGIL CISL UIL alla regione Toscana, al presidente Gianni, per chiedere come i fondi del PNRR possono essere, dove qualora saranno investiti e andranno alle imprese, che ricadute possano avere sopra in termini di qualità del lavoro, a partire dalla più grande azienda che è Nuova Opinione. E stamani mattina sul Corriere Fiorentino apro la pagina e leggo che c'è mezzo miliardo a disposizione di Nuova Opinione sulla transizione energetica, e noi non ne sappiamo niente, benché abbiamo fatto una richiesta di incontro alla...
Insomma, queste cose le leggete sui giornali, ho capito.
La politica considera il sindacato e considera noi dei soggetti notarili. Noi rappresentiamo delle persone in carne ed ossa, e sono quelle che stanno vivendo in questo momento la crisi derivante dalla guerra, che hanno vissuto la crisi pandemica e che hanno vissuto ancora prima la crisi economica del 2008. Insomma, noi rappresentiamo le persone più deboli, e che mi pare che da un punto di vista anche di politiche europee non ci sia la volontà da parte dei nostri governi, l'ultimo appunto il governo Draghi, di andare a dare quella spinta che consentirebbe di essere al pari degli altri paesi. Chiudo su un punto: cioè, noi dovevamo avere un PIL che andava intorno al 6%, forse la guerra se ne è mangiata più del 50%, sta di fatto che gli altri paesi i fondi del PNRR li utilizzano per creare lavoro. Da noi ci sono tanti progetti, ma il lavoro è ancora quello che è, e si controlla ancora una lavoratrice e va in bagno per 20 minuti. Questo è il punto dell'Italia.
L'Europa è tornata al lavoro, l'Italia no, ora restano a casa anche i navigator. I dati Eurostat fotografano il divario, l'Unione Europea ha raggiunto i livelli pre-Covid, Roma ancora indietro, l'allarme sulle donne. Questo è il titolo del servizio che trovate sulla Stampa di Torino a pagina 29 quest'oggi. Ringraziamo Daniele Calosi, segretario FIOM CGIL di Firenze, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto, grazie.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.